Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Minuti dopo le 13. Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono. Diamo dunque il benvenuto anche ai nostri ospiti. Antonella De Marchi, direttore generale di NutriAid, e poi Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid. Benvenuti, grazie prima di tutto.
Buongiorno.
Allora, oggi parliamo di malnutrizione infantile e di fame. Iniziamo dal nostro paese. Il taglio è un po' particolare perché, lo spiegherà nei particolari Antonella De Marchi, perché NutriAid è questa organizzazione medico-umanitaria che è impegnata da 20 anni nella lotta alla malnutrizione infantile. Direttore, però la campagna che voi avete avviato, una campagna solidale dal titolo 1000 giorni 0 fame, ha un obiettivo particolare ed è indirizzata ad una categoria specifica. Sveliamo dunque di cosa si tratta.
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Emanuela, buongiorno Marco. Sono molto felice, insomma, di poter parlare di malnutrizione in tutti i sensi, di questo parleremo in questi minuti. Abbiamo lanciato una campagna che si chiama appunto 1000 giorni 0 fame, che è stata lanciata l'anno scorso, dura per 3 anni, quindi durerà ancora 2 anni, ed è sostenuta in questo momento anche da una campagna di raccolta fondi che si fa con un SMS solidale, insomma, di cui parleremo dopo, per poter sostenere questa campagna. La campagna ha un focus particolare, che è quello sulla mamma e sul bambino, perché nonostante, insomma, sappiamo che questa cosa è importante, però forse non ci abbiamo mai messo, diciamo, non abbiamo mai focalizzato l'obiettivo su quanto siano importanti i primi 1000 giorni di esistenza di qualsiasi essere umano, che sono i giorni che vanno dal momento del concepimento fino al secondo anno di età del bambino. Riguardano ovviamente tutta la parte prima della nascita, quindi tutta la parte della mamma, della gravidanza, di questo concepimento, che evidentemente sembra quasi scontato nei nostri paesi che sono evoluti, ma che in realtà incontra enormi difficoltà in tutte le condizioni in cui questa mamma non vive in condizioni di salute, di buona salute o di igiene, o comunque magari fugge da guerre o da catastrofi naturali o da problemi legati al contesto in cui vive. Non è così semplice, le mamme vanno protette. La protezione è in particolare sanitaria, perché è evidente che tutti quegli esami a cui noi siamo abituati, no? Tutte noi mamme, diciamo, di questo continente siamo abituate, non sono così scontati. Anche soltanto delle integrazioni banali di acido folico in gravidanza sembrano proprio così piccole cose, ma in realtà portano alla nascita di un bambino sano o già comunque compromesso.
È
un bambino
direttore, compromesso. Però mi scusi se la interrompo, il problema è anche culturale, perché le mamme che arrivano da paesi lontani, da paesi in guerra, sappiamo, hanno usi e costumi diversi e anche un'alimentazione diversa, per cui anche il modo che loro hanno di cercare di integrare quello che manca loro come cibo, per esempio alcune mamme si nutrono di molto mango durante la gravidanza, qui ovviamente non lo trovano, e allora non so, bevono molti succhi di frutta, però non, la cosa è più complessa ancora, e poi c'è il rapporto con il medico.
No, assolutamente. Le mamme in un certo senso partono sane, prendiamolo un pochino con riserva, ma partono sane perché, come sapete, le persone che migrano, che comunque affrontano questo viaggio, sono già selezionate tra le persone più sane che possono partire, cioè che sono in grado di affrontare questa traversata, questo viaggio. Ma come abbiamo detto miliardi di volte, insomma, si sente ovunque, questo viaggio è veramente molto traumatico. Dunque una mamma che lo affronta in gravidanza evidentemente affronta infiniti problemi. Quando arriva qua sembra che tutto sia finito, nella realtà dei fatti forse un po' tutto comincia, perché ci sono questi problemi di cui lei parlava in maniera molto corretta, cioè intanto la barriera linguistica per prima cosa, cioè comprendere, già soltanto accedere a un servizio sanitario è molto difficile, perché comunque non si comprende quali sono i servizi, a che cosa si ha diritto, di cosa si può fruire. Poi ci sono i problemi alimentari perché e culturali, che sono appunto legati ai paesi di provenienza, e poi magari noi diciamo arrivano dall'Africa, ma l'Africa è molto grande e la cultura del Marocco non è la cultura del Madagascar, sono proprio paesi estremamente diversi, quindi anche nell'alimentazione è evidente che le donne portano appresso la loro personale cultura, ma in qualche modo devono adattarsi alla nostra, perché come diceva lei i cibi non sono disponibili e quindi è molto difficile riuscire a ricreare un'alimentazione sana per mamma e bambino.
C'è una rete di medici, di pediatri per esempio abituata, anche educata a il confronto con questi nuovi arrivati?
Allora, noi siamo un'organizzazione medico-umanitaria, dunque al nostro interno ci sono prevalentemente medici, quindi questa è un'esperienza che abbiamo sul campo proprio, e in particolare pediatri, quindi questo è proprio il nostro mestiere, tra virgolette. Ora, l'esperienza ci dice che i medici sono stati forzati ad affrontare questa realtà, perché hanno molte persone che accedono, molte mamme che accedono ai servizi, che sono persone migranti. Onestamente stanno facendo dei grandi sforzi loro per cercare di venire incontro a queste persone, quindi questo è un lavoro importante che ognuno individualmente sta facendo, però ci vuole qualcosa di un pochino più strutturato. Questa è la ragione per cui abbiamo messo in campo questo progetto che si chiama MigraSan, che è proprio rivolto a questo, ad educare i medici, cioè aiutare i medici a formarli in modo tale che conoscano queste nuove realtà, e ad aiutare anche le mamme a fidarsi dei nostri medici, perché evidentemente si fidano poco, per loro è tutto sconosciuto e si sono sempre fidate nella loro cultura, della loro comunità, no? Del villaggio, certo. Del capovillaggio, della famiglia, delle zie, delle altre madri, eccetera. Quindi fidarsi di una persona estranea è molto difficile, e quindi questo nostro progetto sta cercando di fare questo, no? Cioè di creare un punto di unione, di armonizzare questo rapporto madre e medico.
Allora, a proposito appunto di alimentazione, è anche tempo di pagelle, tant'è che Action Aid ai leader che si sono ritrovati qualche giorno fa al G7, visto che non è nato da questo summit alcuna iniziativa concreta per rispondere alle sfide globali, dicevamo, gli amici di Action Aid hanno dato un bel 5. Sappiamo appunto che la sfida per la lotta alla fame nel mondo è stata di fatto ignorata. Dottor De Ponte.
Guardi, allora c'è da dire che la questione della lotta alla fame nel mondo è sull'agenda internazionale da tantissimi anni, e non vorrei partire, diciamo, dando l'idea un po' semplicistica che nulla mai cambia e nulla serve, gli incontri internazionali servono, esistono degli obiettivi internazionali che riguardano prima il dimezzamento e poi l'azzeramento della fame. Purtroppo questi impegni sono stati presi prevalentemente in sede di Nazioni Unite, devono essere poi conseguenti delle allocazioni di risorse, e anche i G7 e G8 prima in passato hanno preso degli impegni concreti. Dico solo, per dire una cosa vicina a noi, l'ultimo G8 che fu all'Aquila nel 2009 finì tra l'altro, insieme ad altre cose, con un accordo per investire 22,5 miliardi di dollari sulla lotta alla fame da parte di questi che sono comunque gli otto paesi più ricchi del mondo. Anche in occasione del vertice di Taormina, che poi non è che è un giorno e mezzo di strette di mano, ma è la conclusione di un processo negoziale che dura tutto l'anno sotto la presidenza di un paese, quindi in questo caso l'Italia, anche in questo caso c'era sul tavolo un testo che doveva prendere il nome di Taormina Initiative, che avrebbe potenzialmente impegnato questi paesi sia a dare ad allocare maggiori risorse. L'Italia nel 2009 allocò 428 milioni di euro per questa battaglia, sia evitare di investire le risorse che sono già allocate principalmente nell'aiuto alimentare d'emergenza, e invece impegnandoli, diciamo, a guardare all'orizzonte, cioè a investire sullo sviluppo agricolo nei paesi più poveri, che vuol dire appunto guardare l'orizzonte invece che guardare con ottica emergenziale la punta dei piedi. Questa Taormina Initiative non è andata avanti, di qui è per altre ragioni il bel 5 in pagella, e dobbiamo però ricordarci, come dire, che l'Italia, che quest'anno ha la presidenza del G7, non è che può prendere impegni solo nelle occasioni in cui ci sono i riflettori accesi. L'Italia può fare, deve fare in campo alimentare tantissime cose, a prescindere da quello che poi si riesce a negoziare con altri paesi. Qui, se abbiamo tempo, mi piacerebbe, visto che siamo partiti, diciamo, dall'alimentazione, anche dire che poi quello che noi facciamo sul piano internazionale deve essere riflesso da quello che facciamo in casa. In Italia, per esempio, ben oltre, diciamo, i numeri relativamente piccoli che toccano i migranti, c'è una partita enorme che riguarda l'alimentazione nelle scuole, per esempio, dove appunto poi sono coinvolti i genitori, appunto si diceva prima le mamme, i genitori, gli insegnanti, i bambini, circa 10 milioni di persone ogni anno, perché si consumano nelle nostre scuole circa 380 milioni di pasti all'anno. Questa è una partita che vale 1,5 miliardi, e in Italia esistono strumenti per decidere che cosa si mangia nei servizi di ristorazione pubblica. Quindi noi, per esempio, per fare un esempio, diciamo, non solo sulle grandi policy, ma anche delle cose che poi toccano un po' tutti noi, lavoriamo perché gli enti locali stipulino convenzioni, diciamo, in cui un'alimentazione, una nutrizione più corretta sia garantita a tutti, lavoriamo perché questo dell'alimentazione nelle scuole diventi un'occasione di partecipazione, di confronto tra questi 10 milioni di persone che ne sono colpiti, perché si possa parlare, diciamo, di tutta quella che è la dinamica di produzione e distribuzione del cibo anche poi a livello globale, cioè, detto in parole semplici, per avvicinare le decisioni del G7 alle decisioni del singolo genitore, che in maniera cosciente poi decide che cosa comprare e portare a casa in varie fasi della vita, evitando di sprecare, evitando di comprare diciamo cibo che è dove costa più il trasporto e il packaging che non il cibo realmente che c'è dentro, per fare in modo, in qualche maniera, che si compri cibo di stagione. E comunque, generalmente, poi la lista è lunghissima, chi fa il nutrizionista la sa più lunga di me, diciamo, ma perché si mangi non solo in modo sano e adeguato, anche culturalmente adeguato, come si diceva prima, ma perché lo si faccia in una maniera sostenibile, e perché quindi, in qualche maniera, con le nostre scelte fatte in Italia possiamo influenzare anche quello che è il problema cosiddetto della fame nel resto del mondo. E da lì non ci possiamo smarcare, esistono ancora 800 milioni di persone che soffrono la fame nel mondo oggi, non come si pensa decenni o centinaia d'anni fa.
Ventunesimo secolo, insomma. Ventunesimo secolo.
Quindi è giusto, diciamo, pensare a mangiare bene, se si ha coscienza del fatto che mangiare in maniera corretta può anche aiutare a cambiare questa dinamica di distribuzione, di produzione e distribuzione del cibo, si fa un servizio a noi direttamente, si fa un servizio anche a chi poi dalla fame sfugge, viene in Italia o va in altri paesi. Mi permetto un ultimo appunto, la questione, diciamo, dell'adattamento, chiamiamolo così, culturale alle abitudini alimentari è importante in Italia, forse adesso ne discutiamo un po' di più, però ecco, ricordiamoci che in Italia ci sono, diciamo, circa 200.000 persone che cercano di entrare ogni anno, sono per lo più migranti economici. Il fenomeno è una frazione rispetto ai 65 milioni di persone che migrano nel mondo ogni anno. Quindi questo è un problema, quello che è stato descritto prima, che vale sicuramente quando uno arriva dall'estero in Italia, purtroppo vale magari anche in maniera drammatica per tutte le altre persone che si spostano in maniera orizzontale. Le migrazioni sono soprattutto sud-sud, perché come si diceva appunto non è che l'Africa è un paese, per dire, no? Ci si sposta dalle campagne alle città, si cambiano abitudini anche lì, e soprattutto oltre a cambiare le abitudini c'è una scarsezza di accesso vero e proprio al cibo di qualità, che è purtroppo ancora quella che produce 800 milioni di persone affamate. Tra questi 800 milioni di persone, poi mi fermo, mi rendo conto che ho messo dentro un po' di tutto, però dobbiamo anche ricordarci che ci sono in Italia comunque circa 4 milioni di persone non adeguatamente nutrite, esatto. Non solo i migranti, cioè ci sono persone che fanno scelte alimentari inadeguate, che poi siano le giovani mamme verso i loro figli o verso se stessi, o più in generale, scelte alimentari inadeguate, perché purtroppo la questione della povertà e dell'esclusione sociale ormai è una questione che taglia i paesi in verticale, quindi nei paesi ricchi ci sono grandi povertà oltre a grandi ricchezze, anche nei paesi poveri ci sono grandi ricchezze insieme a grandi povertà, e quindi anche in Italia, diciamo, la questione di un accesso a un cibo adeguato non è solo una questione di informazione, ma è proprio una questione di risorse, cioè la gente che va al discount invece, certo, che andare
alla Caritas soprattutto.
Certo, poi quelli effettivamente 4 milioni di persone che hanno bisogno di un supporto anche economico, insomma, per poter, quando si dice sbarcare il lunario, purtroppo vuol dire anche appunto poter mangiare in maniera corretta.
Direttrice De Marchi, io allora a questo punto, per chiudere, sono le 13:30, vorrei ricordare questa campagna e come noi cittadini possiamo aiutarvi. Allora, 1000 giorni zero fame, l'SMS risponde al numero?
Sì, allora faccio solo una premessa perché mi ricollego a quello che avete appena detto. Sì. Ricordiamoci che sono dati agghiaccianti, ma ogni 6 secondi un bambino muore per problemi legati alla malnutrizione, e stiamo parlando di bambini, stiamo parlando del fatto che muoiono perché non c'è cibo. Quindi sotto questo profilo io credo che la cosa importante sia non passare con indifferenza di fronte a questi dati, non sentirli come se fossero la solita notizia della radio o del giornale e andare avanti con le proprie vite. È importante, a mio parere, fermarsi e riflettere su queste cose con tutto quello che ci siamo detti. Noi lo facciamo in maniera pratica con questo SMS, vuol dire semplicemente alzare il telefono o un cellulare o un telefono fisso, fare questo numero che è 45519 e inviare questo contributo piccolissimo, insomma stiamo parlando di 2 euro, 5 euro, quindi una cosa davvero, il nostro caffè quotidiano, il nostro panino quotidiano, per rinforzare questi aiuti che possiamo dare tutti insieme, noi, insomma, le altre organizzazioni, i governi, i media, tutti quanti, per risolvere questa situazione. Non bisogna solo fermarsi, ecco, bisogna fare qualche cosa, quindi in questo momento quello che possiamo fare è alzare il telefono e fare questo numero 45519.
Grazie dunque ad Antonella De Marchi, direttore generale di NutriAid, grazie a Marco De Ponte, segretario generale ActionAid. Arrivederci e buon lavoro.
Grazie.
Buon lavoro.